Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, benvenuti e benvenute a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini. I numeri per scriverci 331-6214013, Telegram, WhatsApp, SMS, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it oppure CALT@radiopopolare.it e la pagina Facebook CALT Radio Popolare. Ci ritroverete in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi parleremo. Il sommario lo rimandiamo dopo perché diamo subito la linea a Barbara Sorrentini perché insomma comincia il Festival di Cannes. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Ira e buongiorno a chi all'ascolto. Comincia oggi, sì, perché da qualche anno, beh, l'abbiamo anche sempre raccontato, inizia un giorno prima, cioè una volta era mercoledì, adesso è martedì, ma vabbè, cambia poco. Cambia però poi nel racconto e nella narrazione del festival, soprattutto all'inizio, perché l'inaugurazione è oggi alle 19 con il solito red carpet al Gran Teatro Lumière. E aprirà con un film molto molto leggero, è un film francese, si chiama Partir un jour di Amélie Bonin. È una storia molto di una ragazza, di una donna che un po' ricorda il passato, e la cosa insomma un po' così che ormai sta prendendo molto piede nel cinema è quello di utilizzare le canzoni per esprimere alcuni momenti che è più difficile esprimere, quindi più interiori, più psicologici, più sentimentali, e quindi c'è molta canzone, però sono canzoni già esistenti e riprese, non sono create ad hoc come era stato per esempio per Emilia Perez, ma sono canzoni anche note. A un certo punto cantano parole per dire, no, di Nina. E vabbè, insomma, comunque sì, un film d'apertura molto leggero. Però perché continuo a sottolineare questa leggerezza? Perché in realtà ci si aspetta, come un po' come ogni anno, anche quest'anno un'apertura con alcune proteste. È appena uscito un appello delle star internazionali del cinema proprio per l'apertura di Cannes, tra cui Richard Gere, Susan Sarandon, Pedro Almodovar, però vabbè, 380 insomma, non è il caso di elencarli, in cui viene denunciato il silenzio su Gad, il silenzio delle istituzioni, ma soprattutto delle istituzioni culturali, insomma un po' come in Italia, anche in Francia e in molti paesi d'Europa e degli Stati Uniti ovviamente, non viene... insomma non se ne parla, non si racconta. Cannes dal canto suo ha sempre avuto un'attenzione politica per il cinema, e lo dimostrano anche i film sia in concorso che fuori concorso di quest'anno. Ci sarà ancora un caso iraniano tipo quello di Razulov l'anno scorso, per cui già con una denuncia e con un rischio che non arrivi il regista. Ci sono già dei film con Gaza nel titolo e nel cuore. Oggi una giornata per esempio dedicata all'Ucraina con tre film fuori concorso, cioè proprio fuori programma, che possono vedere tutti, con uno documentario, uno più di funzione, uno una storia su Zelensky, proprio un ritratto di Zelensky, altri invece uno su Mariupol, un altro che racconta comunque la storia del conflitto in Ucraina, della guerra in Ucraina e dell'occupazione in Ucraina. Poi ci sono film, poi c'è tutto l'aspetto dedicato alle donne, perché in Francia sappiamo proprio oggi è uscita la condanna definitiva per Gérard Depardieu per molestie sessuali, questa attenzione sappiamo che il Me Too francese è stato molto ricco, e la Francia ha messo in giuria quest'anno il Festival di Cannes 5 donne e 4 uomini. Presiede Juliette Binoche, questi giorni sono uscite già un po' delle sue dichiarazioni, c'è l'attrice Alda Rohrwacher anche in questa giuria, ci sono altre registe, c'è l'attrice Alberri, c'è Tayan Kapadia, che l'anno scorso aveva un film, aveva anche vinto una, per la sceneggiatura, se non ricordo male, una menzione della giuria con il suo film, e quindi anche nella firma delle registe ci sono, insomma, ci sono molte donne anche nel programma, non a caso il film apertura quest'anno è tutto firmato da una donna. Ci sono vari aspetti come ogni anno, e poi ci sono le star, in arrivo Tom Cruise con Mission Impossible, girato buona parte in Italia, anche a Milano ci sono delle scene, quindi chiaramente lo stuolo di fan è già pronto giù per vederlo passare sul red carpet. Ci sarà Robert De Niro domani, un incontro, una masterclass di Robert De Niro, che al festival è passato varie volte, e si dedicherà più di un'ora per parlare con il pubblico, i giornalisti, insomma, per raccontarsi, e anche lì vedremo cosa salterà fuori, visto che sappiamo come si è opposto alla politica di Trump, tanto da essere anche un po' quasi punito e bandito dal governo americano attuale. Insomma, tante cose che racconteremo nei prossimi giorni.
Certamente avremo un appuntamento quotidiano. Noi ringraziamo Barbara e ovviamente le auguriamo buon lavoro al Festival di Cannes. A risentirci presto. Ciao.
Ciao. Ciao.
Grazie.
Ciao. Grazie.
Allora, salutiamo Cannes e adesso facciamo il nostro sommario. Tra poco parleremo di un appuntamento importante a Triennale Milano. Più tardi avremo ospite Liv Ferracchiati, autore e regista di due debutti che saranno al Piccolo Teatro nei prossimi giorni. E poi invece un appuntamento che non manchiamo mai, quello con il gruppo 4x4, un nuovo spettacolo dal titolo Bauci, parliamo di Nuovo Cirque. Ci raggiungerà in chiusura di puntata per la rubrica Extra Cult Sciauchi Senussi. E allora, come vi accennavo, adesso invece parliamo di Triennale Milano, Inequalities, Diseguaglianze, il titolo della 24esima esposizione internazionale aperta da oggi alla Triennale di Milano. Nell'occasione la Triennale ha aperto un nuovo spazio dedicato al bar con una bella mostra delle foto di Alfa Castaldi, uno spazio che si apre sul giardino retrostante l'edificio di Muzio. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Nel 1923 ogni 3 anni Triennale organizza esposizioni internazionali, ogni volta un tema urgente. Nel 2019 con Broken Nature la sostenibilità, nel 22 con Unknown Unknowns i misteri dell'universo, ora il tema urgente e politico, le crescenti disuguaglianze che caratterizzano le città e il mondo contemporaneo, Inequalities. 8 mostre, 10 progetti speciali, 5 atenei coinvolti, 20 partecipazioni internazionali, dialettica e conflitto non solo nelle città ma anche nei corpi, con tutta una sezione dedicata ai batteri, alle loro intersezioni con gli edifici e la Repubblica della Longevità con i vari ministri. Carla Morogallo è la direttrice di Triennale.
È un'esposizione che parla delle disuguaglianze, un tema centrale della contemporaneità. Di fatto la scelta di questa tematica segue proprio l'approccio di Triennale dalle sue origini, quella di, attraverso un'intelligenza collettiva, di individuare quelli che sono i temi centrali e farne un elemento di riflessione costruttiva e generativa.
Avete invitato ben 20 paesi.
Sono 70 di fatto i progetti internazionali che ospitiamo, un lavoro davvero corale coadiuvato dalle 5 università milanesi che prova a restituire una riflessione su questo particolare tema e delicato.
Ecco, sottolineavano che non è tanto indicare delle soluzioni quanto indicare dei problemi e cercare di avere una visione collettiva, multidisciplinare.
Senz'altro, questo è il nostro metodo, anche perché la visione collettiva poi porta a sviluppare quelle progettualità o quelle opportunità che vanno a sanare magari i temi delle disuguaglianze. Per questo che non parliamo solo di disuguaglianze ma anche di diversità, nel caso del Padiglione della Biodiversità, come portatrice di valore positivo, chiaramente.
Nina Bassoli ha curato la mostra sulle città 20 paesi e il problema è quello della gentrificazione. Poi Amos Gitai con un film, The Book of Amos, con attori palestinesi, ebrei e arabi. Un progetto che vuole essere, ci ha spiegato, un ponte tra le diversità. E Kimia Zabian con la sua installazione che riflette sulla vicenda della Grenfell Tower, la torre che nel 2017 bruciò a Londra e nell'incendio morirono ben 72 persone, soprattutto migranti. Una riflessione sulla questione dei rivestimenti esterni degli edifici, quindi più povere sono le persone e meno si possono difendere anche da questi eventi. Opera che si è guadagnata una menzione, come il lavoro sul Libano che si è aggiudicato la miglior partecipazione internazionale. E poi Jacopo Allegrini con le sue grandi sculture in cartapesta denuncia l'estinzione di alcune specie, il rischio di estinzione. Ora davanti a Triennale campeggia una grande balena azzurra, ma poi vedremo anche altri animali. Ma dicevamo di un'importante sezione dedicata ai batteri, curata da Beatriz Colommina. Siamo in uno dei settori più interessanti di questa 24esima esposizione internazionale, i batteri. Quello che succede con i batteri e che tipo di disuguaglianze possono creare?
Sì. E questo è un tema molto importante per noi, che è il tema della salute. Allora, noi pensiamo al tema delle disuguaglianze in termini della salute. La salute è molto importante per la
uguaglianza. Allora, vediamo se ho capito bene. Se una persona ha le condizioni economiche, si può curare bene, se ha la cultura, e se no... No.
E se no, no, normalmente quelli che sono più affettati dei problemi, sia il Covid, sia il flu, sia... qualche problema
in condizioni poco igieniche.
Poco igieniche anche, ma questo dell'igiene è un tema, perché adesso il nuovo paradigma della salute è basato nel microbioma. Il microbioma sono questi trilioni di batteri che abitano dentro di noi.
Quelli buoni.
Buoni e male, ma sostengono questo equilibrio, e questo è molto importante. Perché con questa diciamo mania di limpiare tutto, come facciamo con tutti questi prodotti che si trovano in una casa normale,
detersivi,
tutti antibatteriani, antidis, abbiamo riuscito a finire con tante batterie buone, e alla fine finiamo con quelli che si chiamano extremophiles. Le extremophiles sono delle batterie che resistono tutto, che resistono la lechia, come si chiama? Il bleach. Los antibióticos, everything. E allora è un problema tremendo, perché negli ospedali c'è già tantissima gente che muore di un'infezione bacteriana che hanno trovato
resistenza agli antibiotici.
Allora hanno finito con una infezione impossibile da trattare, no? È un problema tremendo, perché tutti i problemi di salute del nostro tempo hanno relazione con questa roba della diversità microbiale che sta cayendo declinando velocemente, tan velocemente che ci sono dei scientifici che stiamo parlando con loro, che stiamo lavorando con loro per questa esposizione.
Per intervenire su questo problema.
Sì, uno di questi più importanti scientifici, Martin Blaser, quello che ha scritto Let Them Eat There, lasciare i bambini mangiare la terra, perché bisogna...
Perché il sistema immunitario si deve rinforzare.
Esatto, lui dice che questo si chiuderà prima che il climate change, che è il cambio climatico, una crisi più importante che il cambio climatico.
In vista c'è la possibile estinzione.
Sì, la estinzione, naturalmente, molta gente, anche tanti che ho incontrato questi giorni qua, pensano che questa è un'estinzione, che ha cominciato un'estinzione microbiana che finirà per essere un'estinzione umana. Perché noi siamo fatti di batteria.
Molti ambiti qui ci hanno indicato le questioni, i problemi da affrontare, ma non tanto le soluzioni.
Sì, non sono tanto le soluzioni come presentare il problema anche storicamente. Per esempio, siamo in fronte al tavolo del secolo XX, dove la tubercolosi è stata così importante come un tema di salute, e l'architettura è stata coinvolta in questo cercare di combattere la tubercolosi prima degli antibiotici, con gli edifici bianchi, le finestre grandi, le terrazze, eccetera.
porta
elementi di igiene,
sì, elementi di igiene, ma dopo questo ha creato il suo mostro, per esempio la polio. La polio era un'infermità che è antichissima, ma non ha mai provocato un'epidemia, non c'erano state migliaia di persone che morivano della polio. Finalmente le grandi epidemie del polio hanno stato precisamente in paesi ricchi come gli Stati Uniti o la Svezia, e dove hanno le più grandi epidemie, con tanti bambini che hanno morto. E questa è un'infermità della igiene, cioè precisamente utilizzando tante cose antibatteriane, antibiotiche eccetera, che abbiamo creato un problema, perché i bambini prima si immunizzavano naturalmente, la polio esisteva.
Senta, ma io volevo chiederle qual è l'attinenza con le disuguaglianze.
Ah, questo è molto, molto importante, perché la malattia è sempre legata alla disuguaglianza.
Quindi alle condizioni economiche.
Naturalmente, quando abbiamo avuto il Covid, che è anche una di queste tavole, è rappresentato come una delle grandi crisi del nostro tempo, c'erano noi che hanno detto devi stare a casa, ma noi avevamo una casa e avevamo un lavoro che si poteva anche fare a casa, ma c'erano tante persone che dovevano prendere il metro alle 4 della mattina per andare a limpiare un ospedale, per esempio, no? E questo è molto importante, pensarci che dipende anche della classe sociale e della capacità anche economica, medical, la medicina, il care.
Sì, no? Il fatto di potersi permettere le cure.
Le cure, è chiaro.
Ed era il servizio di Tiziana Ricci sull'esposizione Inequalities che ha inaugurato, è la 24esima esposizione internazionale che apre oggi a Triennale Milano. Vi ricordiamo, come ci ricorda Tiziana Ricci stessa, che si è anche aperto un nuovo spazio dedicato al bar che dà sul giardino, con una mostra delle foto di Alfa Castaldi. Fra poco vi ricordiamo alcuni appuntamenti che ci sembrano interessanti. Fra pochissimo.
Da fondo con te, in questo mare sto in onda con te, con tutto questo sale, insegnami a nuotare, tu non ti preoccupare, ogni volta poi ritorno da te, just like an octopus, just like an octopus, yeah.
E questa era una delle tracce che sono arrivate da poco nella nostra music library. Era una cumbia, come avete capito, Octopus, con Vibo che ce l'ha proposta. Vi ricordo, come vi avevo promesso, un appuntamento che si terrà domani. Per festeggiare un compleanno importante, il piccolo teatro ha deciso di creare un piccolo day che si terrà per l'appunto domani, il 14 di maggio. Si tratta di una serie di appuntamenti che si sviluppano in occasione di questo 78esimo compleanno del celebre teatro, in una giornata aperta al pubblico con tanti appuntamenti non solo al piccolo stesso, ma anche a Triennale Milano, alla Grande Brera e al Teatro alla Scala. Quindi ci saranno una serie di visite guidate e uno spettacolo fatto apposta dedicato a bambine e bambini alla Scatola Magica in mattinata domani, e poi ancora dalle 10 alle 12 turni di visite guidate per il pubblico generale, che rivelerà insomma anche i dettagli di un edificio che ha una lunga storia, come sappiamo, perché il 14 maggio inaugurò nel 47 la programmazione del piccolo teatro con l'Albergo dei Poveri di Gorky per la regia di Giorgio Strehler. Molti pensano che l'Arlecchino sia stato il primo spettacolo, ma non è così. Fu appunto questo lo spettacolo che inaugurò l'attività del piccolo nell'immediato secondo dopoguerra. Ci sarà un walk talk a partire dalle 11 dal titolo La cultura e la città, in cui si racconterà come il piccolo, collaborando con altre realtà della città, ha creato una vera e propria cittadella della cultura in collaborazione con Triennale Milano, Grande Brera appunto e Teatro alla Scala. Il percorso, essendo un walk talk, parte da Triennale Milano. Damiano Gulli, che cura per l'arte contemporanea la parte in cui si racconta appunto cos'è stato Triennale Milano. Poi ci si ferma al Teatro Strehler e poi si va a Palazzo Citterio, appunto alla Grande Brera, con un intervento di Giovanni Agosti sulle connessioni fra teatro, arte e musei. Alle 17 invece si arriva al Teatro alla Scala, al Ridotto Toscanini, dove viene presentato il volume Luca Ronconi, Gli anni del piccolo, 1998-2015, edito dal Saggiatore, con diversi ospiti che ne parleranno. Alle 19.30 si torna al piccolo nella sede storica di via Rovello si concludono le celebrazioni alle 20.30 al Teatro Grassi con il Lear, che ci riguarda, 78 anni di piccolo teatro. Nel 72 Giorgio Strehler tornò al piccolo e scelse di affrontare quello che aveva ritenuto uno spettacolo irrappresentabile, il Re Lear di Shakespeare. La serata è un omaggio a un testo profondamente radicato nella storia del piccolo, con letture e immagini affidate a Gabriele Lavia, che nello spettacolo che è andato in scena il 6 novembre del 72 vestiva i panni di Edgar, uno dei personaggi del Re Lear. Sulla scena insieme a lui Federica Di Martino e Maurizio Porro. Tutto questo nel piccolo day che si svolge domani. Un'altra segnalazione è la prosecuzione del festival LIFE, Theatre Arts Media Festival, ve ne abbiamo parlato in varie occasioni, ancora lo faremo, organizzato da Zona K fino al 19 di maggio, nella sua prima parte alla Fabbrica del Vapore. Anche quest'oggi ci sono tanti appuntamenti, oltre a quello che ci ha ricordato Tiziana Ricci con la mostra Cronache di un Apartheid, che è un breve racconto fotografico dei fotografi del progetto Prospect sulla Palestina contemporanea. Ci sono anche altri appuntamenti, per esempio oggi il protagonista sarà Jan Peters, Correctif, Schwarz, Rot, Brown, nero, rosso, marrone. E il risultato, l'esito in forma di spettacolo, di conferenza spettacolo, che questo giornalista tedesco ha svolto insieme a Correctiv, un'organizzazione mediatica tedesca, scoprendo il piano segreto contro la Germania delle reti di estremisti di destra, una notizia che ha scatenato grandi manifestazioni, come sappiamo. Ma a distanza di un anno, altrettanto questo sappiamo, Alternative für Deutschland, l'AfD, non sembra averne risentito, anzi ha riportato appunto un risultato elettorale forse inatteso e comunque molto cospicuo. Peraltro le notizie sulle decisioni su AfD del governo tedesco sono proprio cosa di questi giorni. Il giornalista offre una visione esclusiva del dietro le quinte di questa rivelazione e ne parla con il pubblico. Subito dopo ci sarà un incontro in cui si potrà discutere con Jean Peters. Quest'oggi peraltro c'è anche un altro spettacolo, sempre nell'ambito del Festival Life, Arkady Zaides con The Cloud, un'esplorazione dei fenomeni naturali artificiali della nuvole in relazione con l'azione umana. Si riflette su come molti aspetti delle nuove tecnologie sfuggano alla nostra piena comprensione. È una coreografia, come si vede, estremamente legata all'impegno del contemporaneo, e questi sono solo due degli appuntamenti che ci sono a questo festival organizzato da Zona K alla Fabbrica del Vapore, che porta a Milano molte cose che altrimenti credo non ci arriverebbero mai. Adesso c'è la pubblicità, ritorniamo fra pochissimo con altri ospiti, altre voci. Bentornate, bentornati, siamo sempre a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che come di consueto ha un andamento che termina con le notizie delle 12.30. Vi ho appena raccontato del piccolo day di domani, ma ci sarà un altro day importante per l'arrivo al Teatro Studio Milano almeno il prossimo 15 di maggio, il primo di due appuntamenti che riguardano un artista che ci ha sempre molto interessato e con cui abbiamo sempre raccontato, che ci ha sempre raccontato i suoi lavori mano a mano che proseguiva il suo percorso. È Liv Ferracchiati, che appunto il prossimo 15 di maggio sarà con La morte a Venezia, libera interpretazione di un dialogo tra sguardi, una riflessione, ormai abbiamo imparato a conoscere anche le modalità con cui Lee Ferracchiati si avvicina ai testi, agli autori, in questo caso partendo dal famosissimo romanzo di Thomas Mann. Lo spettacolo, ripeto, sarà in scena dal 15 fino al 25 maggio al Teatro Studio Melato. Il resto, per quanto possibile, considerato che credo si trovi proprio in prova o fra attività che gli tolgono tanto tempo, ce lo facciamo raccontare proprio da Liv Ferracchiati. Buongiorno, grazie del
buongiorno,
tuo tempo.
Buongiorno, grazie a voi.
So che sei un po' appeso, insomma, fra tante cose da...
Sono in un laboratorio, sì, però adesso siamo in pausa, quindi...
Oh, bene, può. Insomma, salutiamo i partecipanti e ti ringraziamo.
Salutiamo.
Ancora. Allora, una delle affermazioni che tu hai deciso di associare a questo nuovo lavoro è questa: nulla esiste di più singolare, di più scabroso che il rapporto fra persone che si conoscano solo attraverso lo sguardo, un punto di partenza.
Sì, esatto, perché quando mi è capitato di rileggere ormai svariati anni fa il romanzo breve di Thomas Mann, devo dire che l'avevo letto al liceo, sono quelle letture, no, che si fanno anche un po' distrattamente quando si è più giovani. Rileggendolo nel 2020 mi ha molto colpito questa frase nello specifico, perché mi è subito apparsa in mente la possibilità di raccontare questo dialogo tra sguardi, tra i due personaggi che nel romanzo originario, no, sono Aschenbach, come tutti sanno, uno scrittore diciamo maturo, affermato, ma che ha perso un po' il brivido dell'ispirazione, mi verrebbe da dire, nella scrittura, e questo giovane ragazzino Tazio, bellissimo, che ovviamente è simbolicamente bellissimo perché rappresenta appunto l'aspirazione alla bellezza, l'aspirazione all'arte, l'aspirazione alla creazione, qualcosa di vivo, no, di infuocato. E mi colpiva come immaginare questo Tazio, che è tutto corpo, a differenza della testa, dell'essere pensiero puro, che si esprime attraverso la parola scritta, la parola quindi filtrata artisticamente di Aschenbach, immaginare un dialogo tra le parole di Aschenbach e il corpo di Tazio, un dialogo che si influenzasse reciprocamente, ossia attraverso le parole, parlo della trasposizione che ne facciamo noi, attraverso questo flusso di parole, come avviene nel romanzo di Aschenbach, come il corpo di Tazio cambiasse e come il corpo e le reazioni a queste parole trasformasse a sua volta Aschenbach e il suo scritto. Perché una cosa su cui abbiamo molto riflettuto nelle prove, dove abbiamo ricreato una situazione, mi viene da dire, analoga a quella che si crea tra Aschenbach e Tazio, ossia io scrivevo in diretta mentre Alice improvvisava su dei nuclei tematici del romanzo attraverso il movimento.
Alice Raffaelli, che è in scena con te.
Raffaelli, esatto, che è una danzatrice di grande, insomma, la conosciamo tutti, di grande impatto scenico. Mi è subito, come dire, ho subito associato all'immagine di Tazio, no? Di questa forza calamitante dello sguardo. E nella, diciamo così, il testo è stato scritto proprio attraverso intanto una prima disamina e analisi dei cinque paragrafi del romanzo, dai quali abbiamo estratto proprio punto per punto i diversi nuclei tematici, e su quelli abbiamo lavorato dandogli forma attraverso il movimento di Alice. E io intanto scrivevo in diretta, e la cosa che ci ha colpito è come le mie parole erano influenzate ovviamente dalle sue azioni, ma poi quando le parole venivano raccontate, dette e agite nel suono, influenzavano a loro volta Tazio, e quindi di come non solo chi guarda e osserva è influenzato è cambiato e trasformato dall'agire della persona desiderata e osservata, ma anche di come la persona che viene osservata cambia attraverso solo anche lo sguardo, no, dell'altro, e quindi l'azione fisica del guardare, ecco.
Eh sì, insomma, questo romanzo è stato molte volte appiattito su alcune delle sue linee guida. In realtà, appunto, c'è molto altro, e questo che Liv Ferracchiati ci sta spiegando è di fatto in qualche maniera non solo una riflessione, ma quasi un omaggio all'atto creativo, no? Che nasce proprio dall'incontro.
Esatto.
Ci hai descritto come nasce la parola o come è nata la parola di questo spettacolo, ci hai descritto come la danza ne sia uno degli elementi non solo portanti ma anche generatori. C'è il video, che è il terzo elemento che giustamente nelle note di regia tu segnali. Come si coniuga e come interagisce a sua volta con gli altri elementi?
La camera è utilizzata proprio come se fosse, viene a dire, visto che recentemente ho lavorato anche sul gabbiano, il taccuino di Trigorin, però di Aschenbach, sì. Nel senso che è quello che Aschenbach immagina di Tazio, quello che vediamo attraverso lo sguardo dell'elemento, diciamo, tecnico. Noi vediamo proiettato, vediamo cosa guarda, cosa anche si spinge a guardare, perché attraverso ad esempio lo zoom, no, lui si avvicina, chiaramente è come se lo sguardo diventasse materico, no? Noi vediamo ingrandire dei dettagli che ovviamente a teatro normalmente non possiamo vedere, non possiamo vedere il dettaglio, non possiamo vedere il primo piano. E intanto vediamo dove lui si spinge a guardare, a volte anche appunto osando e vagando attraverso le linee del corpo di Tazio, e l'immagine viene anche alterata live, e quindi in qualche maniera è come se vedessimo l'immaginazione dell'autore l'attimo prima di scrivere, diciamo, come l'impatto visivo agisce sull'immaginazione dell'autore, appunto nel momento in cui riceve la sensazione, l'attimo prima di trasformarla in parola. Non so se ho spiegato il concetto.
No, ma in modo molto eloquente, ti ringrazio. Insomma, non è facile parlare del proprio lavoro e tantomeno di un lavoro di questo tipo, quindi grazie ancora una volta, insomma, per l'eloquenza. Stabat Mater invece arriva al Piccolo la settimana successiva, in questo caso, beh, insomma, diciamo di nuovo da che cosa sei partito.
Qui si tratta tra l'altro di un nuovo allestimento a partire da un testo che è stato scritto, sì, nel 2016, quindi che abbiamo ripreso in maniera casuale. Abbiamo visto che aveva ancora una presa molto forte per noi in primis, e poi ci è sembrato anche sulla risposta del pubblico, e visto anche il momento storico e come alcune tematiche vengono, diciamo, trattate, ci è sembrato importante riportarlo in scena, farlo rivivere.
Era il secondo capitolo, lo ricordiamo, di una trilogia sull'identità, no?
Esatto. Questo lavoro già dall'inizio lavorava su fotografare il momento in cui un individuo si rende conto di come si assumano anche in maniera inconsapevole delle forme rispetto al genere, perché il centro è l'identità di genere, la costruzione dell'identità di genere, e ci interessava già nel 2016-2017, ma oggi ancora di più, fotografare quel momento in cui il personaggio, diciamo il protagonista, si accorge che per affermare un'identità che non è quella, è un'identità non binaria quella che lui va ad affermare, e in qualche modo c'è un rifiuto dell'identità assegnata all'anagrafe, quindi quella femminile, e c'è un attraversare i generi e arrivare a vivere un'identità in qualche modo maschile, ma per fare questo spesso si appropria di alcuni stereotipi anche negativi, e anche, mi viene da dire, risibili, no, dell'altro genere, e quindi nel momento in cui li mette in scena e li interpreta e se ne fa portatore, sia nel fisico, sia in alcuni atteggiamenti, sia in alcune verbalizzazioni, è come se queste parole gli franassero tra le labbra, perché si rende conto anche del vuoto di quella forma, e anche del fatto che a volte sono delle modalità ridicole, perché in qualche modo non sono neanche proprie, ma ci vengono trasmesse da lontano e noi le assumiamo perché ci sembra in quel momento giusto o consono, ci sembra di affermare qualcosa di noi, anche di in qualche modo positivo, ma in realtà sono delle altre gabbie, no, che ci mettiamo, degli altri limiti, e in qualche modo è un testo che secondo me, diciamo, lavora all'invito di costruire la propria identità in maniera autorale, cioè che ognuno trovi la propria via prendendo dalle forme preesistenti, ma non per forza facendosene, certo, ingabbiare. Ecco.
Facendosene ingabbiare, di, come dire, quasi profetico, un testo che, come tu dicevi, insomma, affrontava già anche non solo temi, ma insomma sentimenti che adesso sono veramente di grandissima urgenza, e soprattutto una bellissima commedia. E quindi grazie davvero.
Grazie mille.
Grazie davvero a Liv Ferracchiati, quindi doppio debutto, visto che anche Stabat Mater appunto arriva completamente rinnovato al Piccolo Teatro questa settimana e la prossima. Un saluto e ci vediamo in teatro. Ciao ciao, a presto.
A presto, un saluto. Ciao. Grazie.
There's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When I see you smile, there's always that familiar feeling. Somehow I'm not the only one. Oh, there's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When you start to cry, I get the familiar feeling. Somehow I'm not the only one. Oh.
Ed eccoci alla nostra rubrica del martedì, che come sempre ci porta fuori dai confini della nostra nazione, come dice qualcuno. Ed eccoci a Extra Cult. Buongiorno Sciauchi.
Buongiorno Ira, grazie.
Allora, Sciauchi Senussi, che da ormai, insomma, con grande fedeltà, anima l'ultima parte della nostra puntata del martedì. Siamo già stati a Cannes con Barbara Sorrentini per l'apertura del festival e ci torniamo.
Sì, ci torniamo con questo appello che è stato pubblicato oggi su Libération alla vigilia quindi dell'apertura del Festival di Cannes. Circa 400 grandi nomi del cinema mondiale hanno denunciato il silenzio di fronte alla guerra a Gaza. Si chiama Gaza l'orrore, a Cannes l'orrore di Gaza non deve essere silenziato. E ci sono, faccio qualche nome: Susan Sarandon, Richard Gere, David Cronenberg, Javier Bardem, Viggo Mortensen, Laura Morante, per fare, sono 400. Possiamo sentire l'appello.
Benissimo, ascoltiamolo.
Fatma Assouna aveva 25 anni, era una fotoreporter palestinese indipendente, fu presa di mira dall'esercito israeliano il 16 aprile 2025. Il giorno dopo l'annuncio della selezione del film di Sepideh Farsi, Put Your Soul on Your Hand and Walk, di cui era protagonista nella sezione Acid del Festival di Cannes. Stava per sposarsi. 10 dei suoi parenti, tra cui la sorella incinta, furono uccisi nello stesso attacco israeliano. Dei terribili massacri del 7 ottobre 2023 a nessun giornalista straniero è stato permesso di entrare nella striscia di Gaza. L'esercito israeliano prende di mira i civili. più di 200 giornalisti sono stati uccisi deliberatamente. Autori, registi, artisti vengono brutalmente assassinati. Alla fine di marzo, il regista palestinese Abdan Balal, vincitore di un Oscar per il suo film No Other Land, è stato violentemente aggredito da coloni israeliani, poi rapito dall'esercito, prima di essere rilasciato sotto la pressione internazionale. La mancanza di supporto dell'Academy Awards ad Abdan Balal ha suscitato indignazione tra i suoi stessi membri, che hanno dovuto scusarsi per la loro inazione. Questa passività ci fa vergognare. Perché il cinema, fucina di opere sociali e impegnate, sembra disinteressarsi dell'orrore della realtà, dell'oppressione subita dai nostri colleghi? Noi, artisti, attori culturali, non possiamo restare in silenzio mentre a Gaza è in corso un genocidio e mentre questa indicibile realtà colpisce direttamente le nostre cerchie. A cosa serve la nostra professione se non a imparare dalla storia, dai film impegnati, se non siamo presenti per proteggere le voci oppresse? Perché questo silenzio? L'estrema destra, il fascismo, il colonialismo, i movimenti anti-trans e anti-LGBTQIA+, i movimenti sessisti, razzisti, islamofobi, antisemiti, stanno combattendo la loro battaglia sul terreno delle idee, attaccando l'editoria, il cinema, le università, ed è per questo che abbiamo il dovere di lottare. Rifiutiamo che la nostra arte sia complice del peggio. Alziamoci, diamo un nome alla realtà, osiamo guardarla collettivamente, col cuore, affinché non possa più essere messa a tacere e nascosta. Rifiutiamo la propaganda che colonizza costantemente la nostra immaginazione e ci fa perdere il senso della nostra umanità, per Fatma, per tutti coloro che muoiono nell'indifferenza. Il cinema deve veicolare i loro messaggi, deve essere uno specchio della nostra società. Agiamo prima che sia troppo tardi.
Ecco, Sciauchi, allora abbiamo sentito l'appello di questi 300 cineasti che hanno deciso di diffonderlo proprio in occasione del Festival di Cannes, del suo inizio, come ci accennava già Barbara questa mattina.
E poi lo racconterà anche nel giornale.
E lo racconterà poi ovviamente nei nostri notiziari, ma è un gesto importante anche perché...
È un gesto importante perché il cinema predica, però in questi anni è stato... praticamente in silenzio di fronte.
Al di là dei cineasti che in qualche modo erano legati a Gaza e che hanno fatto film, documentari e testimonianze.
Diciamo che questi sono stati sempre, quelli che hanno firmato sono stati sempre in questi anni, hanno sempre detto delle cose, Richard Gere, non solo su Gaza ma anche su
altri.
Però secondo me è molto forte, anche perché Cannes è stata in silenzio dopo la morte di Fatma Assouna per qualche settimana. E il 15, quindi sarà giovedì, il 15 sarà proiettato in questo festival che si chiama ACID, che è il Festival di Cannes per il cinema indipendente, il documentario che Fatma è la protagonista. E quindi come si fa a stare in silenzio davanti alla morte di una che ha documentato quello che sta succedendo a Gaza, così come hanno accusato diciamo l'Academy degli Oscar che non aveva supportato uno dei coautori del film Otherland, che era stato arrestato, picchiato dall'esercito israeliano. Mi chiede sul pezzo cosa mettiamo?
Ti chiedo sul pezzo, stavo per chiedere, ma in realtà avevo un'altra riflessione che era quella che questa, che magari insomma, che possiamo commentare insieme, cioè il fatto che questa, non voglio dire resistenza a intervenire o ad esprimersi da parte del mondo dell'arte, del mondo delle arti, lo intendo in senso lato, sul tema di Gaza è stato in qualche modo sollevato recentemente anche in Italia, no? Con tanti interventi, però che in molti paesi risultano isolati. Cioè
in Germania non si può parlare.
Che si espongono, sappiamo che in Germania poi anche per la storia che il paese ha, il momento politico che attraversa è estremamente complicato. Tra l'altro io recentemente ho collaborato a un inserto sulla censura che è pubblicato sul trimestrale Istrio, dove abbiamo documentato attraverso le parole testimoni artisti che lavorano in Germania è il fatto che è molto complicato dire qualche cosa in teatro, per esempio, a proposito di questa questione. Qualunque tipo di affermazione, diciamo, che venga percepita come anti-israeliana è di fatto non solo sconsigliata, ma proprio vietata, no? Cioè, quindi c'è qualcosa che somiglia alla censura.
Si comincia a ribellarsi a questo.
Sì, c'è stata una raccolta di firme. Cioè, ovviamente la Germania non è, cioè, non è una, fortunatamente, una società in cui tutto è già deciso come può esserlo stato in tempi passati, però la tendenza è stata questa e ne hanno parlato moltissimi artisti. Il pezzo.
Allora, io seguivo da anni Fatma Assouna su Instagram perché fa delle foto meravigliose. E il 22 giugno 2024 lei ha postato delle foto scattate da lei con questo commento. Sono bambini che praticamente sono su un carretto trascinato da un asino, che ridono. E lei ha scritto: nel nord di Gaza si crea divertimento nei luoghi di sfollamento, nelle strade, sui vecchi tetti, sopra le case distrutte. Niente che ci impedisca di ridere, anche se i razzi sono qui, ma nemmeno loro possono impedirci di cogliere quel suono invitante della vita. In una scuola, adesso lei descrive le foto, che ospita molte famiglie sfollate, questi bambini si sono riuniti su un carretto trascinato da un asino. In un momento giocoso, il birichino e uno di loro lo ha guidato. Il suono della risata che ho sentito è ancora nella mia testa. Sorrido ogni volta che me lo ricordo. Sorrido e mi dico: quanto amiamo la vita, quanto sei dura con noi, parlando della vita. E ha messo questo brano divertente che non è drammatico come di solito sentiamo quando si sottolineano, diciamo, le foto o i video da Gaza.
E allora lo ascoltiamo, Are You Having Any Fun?
Elaine Street.
Sì, grazie a Shauki Senussi, Extra Cult ritorna martedì, questa è la nostra sigla, noi torniamo domani alle 11.30, a risentirci.
With a million smackers and nervous indigestion. Rich fellas, eating milk and crackers, I ask you one question. Are you having any fun? What you getting out of living? Who cares for what you've got if you're not having any fun? Are you having any laughs? Are you getting any loving? If other people do, why can't you have a little fun? After the honey's in the comb, all the bees go out and play. Even the old gray mare down home has got to have, hey, 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 better have a little fun. You ain't gonna live forever, so while you're young and gay, still okay, have a little fun. Why should you work and save and save? Life is full of ifs and buts. Even the squirrels save and save, and what have they got? That's better, have a little fun. You ain't gonna live forever, so while you're young and gay, still okay, have a little fun, son. Take it on the run, son. Get yourself some fun, son. Do it all for one, son. Imitate your mom, son, and have